Fujiko Incaster.
Una su tre. La violenza di genere e il femminicidio.
Bentrovate e bentrovati a Una su Tre, il reportage di Radio Città Fujiko su violenza di genere e femminicidio. Nella prima puntata, andata in onda ieri e riascoltabile sul sito radiocittafujiko.it, abbiamo fatto un'introduzione del fenomeno della violenza di genere e abbiamo raccontato anche le attività della Casa delle Donne, il centro antiviolenza della nostra città. In questa seconda puntata, invece, vogliamo concentrarci sugli strumenti legislativi che mirano a contrastare la violenza di genere.
Lo scorso 11 ottobre, con tempi record per un provvedimento legislativo, è stato approvato il cosiddetto decreto femminicidio, che si propone proprio di contrastare il fenomeno della violenza. Durante l'iter parlamentare, il decreto ha sollevato numerose polemiche sul metodo utilizzato per intervenire sul tema. Prima di tutto, però, scopriamo quali sono i contenuti e se questi sono davvero utili. Lo abbiamo chiesto all'avvocata Susanna Zaccaria, esperta di violenza di genere.
Il decreto è interamente concentrato sulla normativa penale, cioè si è scelto di potenziare quella parte di norme che prima erano piuttosto lasciate in secondo piano, di tutela nel concreto della persona, della donna che subisce violenza. E infatti, diciamo, le novità più importanti sono l'arresto obbligatorio nei casi di maltrattamento, quindi con un intervento della forza pubblica che ha una conseguenza immediata, la possibilità di allontanare da casa, e poi, diciamo, questi come punti principali per quello che riguarda un'efficacia, l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Poi dopo il decreto ha altri punti che sono stati molto controversi, che sono quello relativo alla irrevocabilità della querela per stalking, stiamo parlando. Questo è stato appunto fonte di profonda discussione. Diciamo che hanno creato uno strumento un po' nuovo che non c'era nel decreto ma c'era nella conversione della legge, cioè la possibilità di rimettere la querela solo davanti al giudice. Questi, diciamo, sono i punti su cui si è discusso di più. Poi ce ne sono altri che per noi sono molto importanti, come il fatto di avere finalmente autorizzato la persona offesa ad avere delle informazioni per tutta la durata del procedimento penale anche sulle misure cautelari, cioè sul fatto di poter sapere se una persona che era stata messa in custodia viene rilasciata, di poter sapere, di avere copia proprio dei provvedimenti di protezione, cosa che prima non veniva data, quindi con forti agevolazioni per la persona offesa.
Uno dei punti che ha sollevato più critiche del decreto femminicidio è la questione della irreversibilità della querela, ovvero l'impossibilità per la donna di ritirare la denuncia nei confronti dell'uomo che ha compiuto la violenza.
La questione della possibilità per la donna di avere un controllo, di avere proprio un potere decisionale forte sull'andamento del procedimento penale è sempre stata molto discussa. Chiaramente tutte le associazioni si sono sempre concentrate sulla possibilità di massima scelta. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di reati in ambito familiare e che quindi per le donne decidere di fare questo tipo di querela, quindi questo tipo di passo, va sempre ad incidere sui progetti di vita, sulle scelte che si sono fatte. Ricordiamoci che parliamo di violenza domestica, quindi in cui l'imputato è il marito, un compagno, l'ex compagno, l'ex marito, quindi persone con cui si è costruito. La possibilità di fermare questo procedimento, quindi non solo di scegliere se iniziarlo ma anche di fermarlo, è sempre stata vista come un punto fondamentale per la scelta e per la libertà delle donne. E la scelta che è stata fatta di rendere irrevocabile va invece nella stessa direzione in cui vanno i provvedimenti a livello, le scelte a livello internazionale, perché si dice che sostanzialmente lo Stato deve farsi carico di questo tipo di reati, cioè una volta partito il procedimento questo non si può più fermare, ma la donna deve poi essere supportata nel percorso del procedimento penale, che sappiamo non essere facile da affrontare, non essere leggero. Quindi c'è sempre stato questo contrasto su cui onestamente non è facilissimo prendere posizione, perché sono vere un po' tutte le cose, cioè sono tutte vere le cose che si dicono su questo argomento, e avere posizioni nette secondo me sulla questione della revocabilità non è semplice.
Altro tema di discussione attorno al decreto femminicidio è stato lo strumento del decreto, uno strumento d'urgenza, come se ci fosse un allarme in materia e il problema non fosse strutturale.
Le critiche sono state mosse rispetto alla scelta dello strumento del decreto, cioè continuare a legiferare con la decretazione d'urgenza non può può risolvere un problema come questo. Per cui sulla scelta dello strumento io sono anche d'accordo con le obiezioni che sono state fatte, perché siamo tutti consapevoli che quello che servirebbe per intervenire in modo efficace è una legge organica, cioè una legge che vada a potenziare tutti i punti necessari per combattere la violenza, quindi la formazione degli operatori, l'educazione nelle scuole, la raccolta dei dati, i finanziamenti ai centri antiviolenza. Sappiamo che sono tantissimi punti da potenziare, però un conto è dire questo, un conto è dire che non avessimo bisogno di potenziare la normativa penale. Cioè io devo dire che l'intervento è stato certamente positivo, perché dire che lo strumento è sbagliato non vuol necessariamente dire che le norme che sono state inserite sono sbagliate, cioè le norme sono giuste, avevamo bisogno di un certo tipo di intervento. Poi dopo è altrettanto vero che è necessario fare ancora molto altro, lo prendiamo come punto di partenza.
Come l'avvocato Zaccaria ci spiega, però, ci sono anche diversi aspetti positivi contenuti nella legge.
C'è certamente una visione un po' più incentrata sulla vittima. Lei sa benissimo che il nostro sistema penale è tutto incentrato sulle garanzie all'imputato, questo per quanto riguarda il processo. Certamente, per esempio, nel decreto c'è il permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria, c'è il famoso articolo 18 che è esteso anche alle vittime di maltrattamento. C'è un ragionamento che si inizia a fare sul fatto che questo tipo di percorso sia arduo. Teniamo presente che lo strumento penale è scelto da pochissime donne e che socialmente ci sarebbe da fare molto fuori dai tribunali, in questo senso senz'altro. Il decreto ha i due articoli 5 e 5 bis che invece aprono proprio alla prospettiva di incrementare quella parte che è sociale, che è fuori dal sistema penale. In questo prioritaria attenzione devono avere i finanziamenti ai centri antiviolenza, le strutture che si occupano proprio nel concreto delle donne.
La legge sul femminicidio non è l'unica che tenta di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. Dal 2009, infatti, è operativa la legge sullo stalking. Dopo 4 anni, qual è il primo bilancio sull'efficacia di questo provvedimento? Lo abbiamo chiesto all'avvocata Susanna Zaccaria.
La legge è del 2009, tenendo presente che ovviamente l'iter burocratico è molto lungo nel nostro paese per avere delle sentenze, quello che possiamo dire certamente è che, come sapevamo tutti al tempo, se ne sentiva il bisogno, che i procedimenti che sono nati sono molti e che l'efficacia, secondo me, è strettamente connessa proprio al fatto che quel tipo di reato non c'era ed è una condotta che invece si verifica spessissimo e ne avevamo assolutamente bisogno. Per quanto anche, insomma, si è visto anche dai dati che ha rilasciato la questura abbastanza recentemente, questura di Bologna, quello che è stato molto efficace di quella legge è stato lo strumento dell'ammonimento, per esempio, che è quella richiesta che si fa alla questura, che è preprocessuale, cioè siamo fuori dal processo penale, di verificare appunto che, previa verifica, che queste condotte vengono poste in essere, questa specie di avviso che viene dato a una persona che pone in essere atti persecutori, che ha dimostrato di essere uno strumento efficace proprio perché parliamo di persone che non sono necessariamente dei delinquenti, cioè che hanno spesso contatto con la forza pubblica e che vengono convocati in questura così facilmente. Quindi secondo me la legge ha avuto certamente un'applicazione molto forte, cioè sono molti procedimenti nati per stalking. Secondo me ci voleva, e anche con l'introduzione dell'ammonimento si è aggiunta una possibilità di tutela per le donne.
Un potere dissuasorio in un certo senso.
Sì, senz'altro, perché appunto ricordiamoci che siamo non necessariamente in ambito delinquenziale, anzi per reati familiari molto poco, quindi il fatto di essere convocati in questura anche semplicemente per essere ammoniti, cioè come fanno, no, con l'avviso dicendo che le condotte sono sbagliate, che bisogna smettere perché altrimenti parte un procedimento per stalking d'ufficio, diventa efficace in quei casi in cui appunto si prende un pochino di consapevolezza, cioè viene stigmatizzato il comportamento.
In seguito all'approvazione della legge sullo stalking sono partiti anche diversi progetti che riguardano l'argomento. A Bologna, ad esempio, la Tavola delle Donne ha dato vita allo sportello Stalking Stop, a cui si possono rivolgere le vittime di persecuzione per avere assistenza e informazioni. A presentarci questo progetto è Grazia Negrini.
Questo angolo è nato da una pensata dell'associazione della Tavola delle Donne per non subire violenza, con questa riflessione: lo stalking in quanto tale ha delle caratteristiche diverse dalla violenza all'interno della famiglia, ha modalità che sono differenti, quindi come tale andava trattato diversamente, perché la donna che è colpita da stalking non ha bisogno di un letto, ma ha bisogno di riuscire a beccare lo stalker, di denunciarlo o di usare l'ammonimento e di usare le leggi, oppure avere delle indicazioni sulla modalità come muoversi rispetto a uno stalker. Il servizio che noi proponiamo è fatto, diciamo, di tre momenti: un primo incontro con la donna, che intanto parla finalmente e si sfoga; un secondo incontro con una psicopedagogista che le indica quelle che sono le modalità che lei deve avere col suo stalker se lo conosce e quelle che deve avere se non lo conosce ma sa che è stalkizzata; e in caso che ci sia bisogno di utilizzare la legge 2009, che è quella appunto fatta dalla Carfagna sullo stalking, si rivolge ad un'avvocata per aprire il processo contro lo stalker. Noi assumiamo l'onere della donna, la incontriamo, la portiamo avanti fino, diciamo, alla fine dell'iter che lei intende fare. Pensate in questo modo, non ce ne sono molte, perché le donne che ricevono stalking vanno nelle case per le donne per non subire violenza, per donne maltrattate, che sono già oberate da chi riceve la violenza all'interno della famiglia. Da notare che le donne che vengono da noi non sono donne che hanno la rivoltella dietro la testa, hai capito? Sono donne che ricevono stalking perché sono seguite, perché chi fa stalking a loro manda sms, possono essere amici, possono essere conoscenti, possono essere ex compagni, ma che ancora non hanno avuto degli atteggiamenti molto violenti contro di loro. Consigliamo alle donne a comportarsi, ad avere un comportamento che non peggiori il conflitto che già esiste. Siccome questo è un progetto che è la prima volta che viene fatto così, quindi sperimentale, ci siamo accorti che diventa anche un momento preventivo.
Grazie al progetto Stalking Stop sono emerse caratteristiche inaspettate di questo fenomeno poco conosciuto.
Noi abbiamo scoperto, lavorando con queste donne, cose che prima noi non immaginavamo. Molte volte lo stalker sono persone apparentemente normalissime, che hanno anche dei lavori molto gratificanti, e improvvisamente escono delle strane schizofrenie per cui confondono l'amore con il lavoro. È una cosa allucinante. E poi molti di questi, ad esempio, hanno dei precedenti, ma che non sono, per esempio, precedenti, non so, di furto, ma sono precedenti di truffa, sempre legati al tipo di rapporto che riescono a vivere sia con gli uomini che con le donne. Molti di questi hanno più di una donna, se ne tengono una in casa che trattano bene e quella fuori a cui fanno lo stalker, perché però quella fuori non è l'amante, fanno apparire loro di essere invece no, la vera compagna. Poi nella situazione che ci troviamo, la situazione sociale che ci troviamo è pessima, ed è la prima volta, credo, al mondo che noi viviamo una situazione sociale così difficile, quindi la gente sta molto, molto, molto male. Il fatto di stare molto, molto male incide allora anche su questa cosa.
Quali sono, dunque, i risultati dello sportello sperimentale della nostra città?
Noi abbiamo seguito in 6 mesi circa una 40 di persone, proprio incontrate e seguite. Molte telefonano, ti danno l'appuntamento, poi non vengono, perché poi le donne si vergognano, hanno paura. E soprattutto, molto spesso, queste donne, in generale, non solo nei nostri confronti, anche rispetto alle case per le donne per non subire violenza, non si sentono protette, hanno paura, dicono: nel momento che io li vado a denunciare, questo mi ammazza sul serio, capite cosa voglio dire? Perché molte volte sia la polizia che i carabinieri non sono in grado di proteggerle. Loro dicono: io vado a denunciare, se questo impara che io l'ho denunciato, questo qui mi ammazza.
Essendo un problema anzitutto culturale, quello della violenza di genere non può essere un fenomeno affrontato solo dal punto di vista repressivo. Occorre che la legislazione intervenga anche su settori diversi da quello penale. In questo senso è molto importante la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia nel giugno di quest'anno. Ad illustrarci la sua importanza è l'avvocata Susanna Zaccaria.
La Convenzione di Istanbul è ottima, nel senso che è veramente completa e va a ragionare, a dare indicazioni e direttive su tutti, veramente tutti quelli che sono i punti che dovrebbero essere potenziati. Sulla Convenzione c'è sempre questo discorso che non è ancora stata ratificata dai 10 paesi richiesti per entrare in vigore. Il ragionamento però che si fa, francamente, è che nessuno ci vieterebbe di accogliere quei principi e renderli oggetto di provvedimenti indipendentemente dall'obbligatorietà, cioè si potrebbe già fare, anche perché l'Italia è firmataria, l'ha già anche ratificata. Ad oggi mi sembra che risultino solo 5 paesi che l'abbiano ratificata. Questo non ci impedirebbe assolutamente di fare nostri quei principi che sono veramente sostanziali, cioè vengono indagati tutti i tipi di violenze, quindi quelle normalmente che vengono prese in considerazione, la violenza fisica, psicologica, economica, ma anche tutti quegli aspetti come, non so, i matrimoni forzati, le mutilazioni femminili, con grande chiarezza anche di principio. E poi vengono appunto prese in considerazione tutti gli interventi che gli stati dovrebbero porre in essere, anche relativamente alla figura femminile nei mass media, all'educazione scolastica, quindi ai programmi, ai libri di testo, alla raccolta dei dati, la formazione degli operatori a tutti i livelli, quelli che appunto hanno a che fare con le vittime di violenza, e poi le case rifugio, il potenziamento ai centri, i finanziamenti ai centri. Questo è un argomento importantissimo, ovviamente, perché è vero che dobbiamo assolutamente concentrarci sulla prevenzione, ma dobbiamo anche tenere presente quante donne stanno subendo violenza oggi e quindi hanno bisogno di un intervento oggi, e se i centri non sono adeguatamente finanziati, i centri chiudono e quindi sul territorio non c'è supporto per le donne.
Le questioni di genere quindi non attengono solo alla violenza, ma al ruolo complessivo che la donna ricopre nella società. In questo senso è molto utile lo studio redatto ogni anno dal World Economic Forum di Ginevra sul gender gap, ovvero il divario tra uomini e donne. Lo studio prende in esame 4 settori: salute, istruzione, economia e politica, e, valutando come se la passano le donne in ciascun settore, stila una classifica mondiale.
Il report 2013 è uscito ad ottobre e segna timidi segnali positivi per l'Italia. Il nostro paese rimane purtroppo il peggiore d'Europa, soprattutto per quanto riguarda il lavoro delle donne, ma sale nella classifica generale dall'80esimo al 71esimo posto. Il commento di Lorella Zanardo, autrice di Il corpo delle donne.
È poco. Impegnandosi si potrebbe risalire di diverse decine di posizione, basterebbe prendere delle decisioni. Faccio un esempio, che sono quelli che poi nelle scuole piacciono di più ai ragazzi e alle ragazze. A marzo ho passato una settimana invitata dalla Svenska Institute a Stoccolma per vedere come funzionano lì le pari opportunità, e mi hanno invitato al Ministero dell'Economia. Io mi sono chiesta come mai il Ministro dell'Economia vuole presentare, io pensavo di andare al Ministero delle Pari Opportunità, e invece mi hanno spiegato lì che loro si sono impegnati molto per passare l'anno scorso dal 5° al 4° posto. Pensate, si sono impegnati tutto il governo e quello dell'economia in particolare. Io ho detto: ma come mai questo impegno per una posizione? Perché quando le donne sono più occupate, quando le donne hanno asili e di conseguenza possono lavorare, aumenta il PIL, punto. Quindi non è che al Ministero dell'Economia svedese sono buoni, ma semplicemente guardano i dati. Quindi io sto cercando, durante la mia presentazione, di spiegare che questo passaggio è fondamentale per l'economia del paese. Quindi voglio dire, anche se a qualcuno dovesse dire: ma a me del gender gap non interessa, fatelo per il paese. Più donne occupate, il PIL che migliora, più il potenziale del 53% della popolazione meglio utilizzato, il rispetto del terzo articolo della Costituzione che dice che ognuno deve essere messo in grado di esprimere meglio il proprio potenziale, insomma un sacco di vantaggi.
Sullo stesso tema sentiamo anche l'opinione di Giovanna Cosenza, docente di semiotica all'Università di Bologna.
È una buona notizia da un lato, perché è sempre meglio salire piuttosto che scendere. Non basta, occorre lavorare ancora e intensamente, tutti, donne e uomini di tutte le generazioni, insistiamo, saliremo, si può salissimo, spero più di 9 posti all'anno, perché dobbiamo arrivare idealmente verso i primi posti. I problemi del gender gap in Italia sono soprattutto relativi a due parametri, due dei criteri che il gender gap report esamina, no? Sono il lavoro e la rappresentanza politica. Io credo che siamo saliti perché la variabile che ci ha portati su quest'anno è che abbiamo un Parlamento con una rappresentanza femminile più alta. Con il rinnovo del Parlamento quest'anno questo è successo, con il Movimento 5 Stelle e con il PD quelle, e questo ci ha portati su. Restiamo indietro sul lavoro, questo è un problema che tutti i giorni tutti abbiamo presente, i media, ma soprattutto i cittadini e le cittadine, sappiamo che la crisi la pagano soprattutto le donne.
Secondo l'attrice e scrittrice Lella Costa, persino la crisi economica avrebbe avuto un esito diverso se le donne ricoprissero maggiori posti di responsabilità.
Qualche tempo fa, quando è cominciata la grande crisi finanziaria americana, c'è stato lo scandalo, crollo dei Lehman Brothers, ci dicevamo forse se erano Lehman Sisters non succedeva, ma ecco, comunque era meno smaccata la corruzione, la totale mancanza di etica. Io credo che esista un'etica femminile e uno sguardo e una concezione femminile del mondo e anche del potere, che non riguarda soltanto le donne, così come quella maschile non è magari condivisa da tutti gli uomini, e forse bisognerà fare un ragionamento su questo, su quanto un approccio diverso possa portare davvero al bene comune.
Finisce qui la seconda puntata di Una su Tre, il nostro speciale su violenza di genere e femminicidio. Vi ricordiamo che potete riascoltarla sul sito radiocittafugico.it. L'appuntamento è per domani alle 8:30, quando cercheremo di capire se e come il linguaggio, la comunicazione e i mass media siano veicolo di stereotipi e violenza.
Da Maria Grazia Salvadori e Alessandro Canella, un buon proseguimento all'ascolto di Radio Città Fujiko.
Una su tre. La violenza di genere e il femminicidio.